Vieni, vieni. Allora, io mi collego a quello che diceva Padre Luigi proprio con l'espressione della solitudine abitata, no? E perché questo riferimento, che è preso da un passo di Isaia, che viene più volte celebrato durante l'anno liturgico, no? È direttamente collegato al tema che tocca a me svolgere stamattina, cioè le relazioni, ma in rapporto alla preghiera. Praticamente, lo schema, diciamo, di pensiero che c'è dietro quello che dirò è legato a questo: dove noi sussistiamo. Allora, la preghiera è quella che fa scoprire quel luogo dove stare. E siccome la preghiera è già espressione di una relazione, di noi col Signore, allora le relazioni che poi noi viviamo tendono ad assumere questa particolarità, perché la vita torni desiderabile. Quindi il dove, perché la vita torni desiderabile per noi e per gli altri. Allora, il collegamento che faccio con, appunto, con quello che diceva Padre Luigi è preso dal testo di Isaia, capitolo 62, il versetto 4. È la promessa che Dio fa al suo popolo, quando dice, alla fine del testo di Isaia, dove ci sono le grandi promesse, no? Che poi vengono riprese dal Nuovo Testamento come compimento. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata. Ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo, poi sì, come un giovane sposo una vergine, eccetera, no? L'immagine. I termini che usa il profeta di per sé sarebbe meglio renderli così: non ti si chiamerà più abbandonata, cioè non vivrai più la desolazione dell'abbandono. Al contrario, il termine sposata, che forse per noi, diciamo, attiva un'altra immagine, quello che c'è di contenuto è: sarai dolcemente abitata. Il testo greco, a differenza dell'ebraico, sottolinea subito questa qualità. Ora, se voi pensate che questo riferimento di Isaia è il riferimento più appropriato come commento al Salmo 51, che è il Salmo miserere, abbi pietà di me, no? Perché tutto il Salmo è costruito sull'immagine di Dio come sposo. Noi, diciamo, facciamo sempre fatica, no, a cogliere queste cose, perché è una specie di tessuto sotterraneo, un tessuto segreto che dà valore a quello che c'è in superficie, ma spesso noi siamo o distratti oppure leggiamo poco le scritture e quindi non abbiamo quelle risonanze che, per esempio, un ebreo avrebbe subito. Invece noi, prima di averlo, dobbiamo... Allora, quello che è da sottolineare, e poi sarebbe il mistero della preghiera, dove pescano le relazioni, è che quando si sottolinea il mistero della comunione di Dio con l'uomo, si dicono due cose, ma proprio a rimando. Uno, che l'uomo ha bisogno di Dio. Due, che Dio trova la sua gioia nell'uomo. Cioè sono due desideri che si incontrano. Non è una specie di elargizione che fa Dio, ma lui è a parte. Dio è totalmente implicato in questo. Allora, la cosa strana è che soltanto in questo contesto di incontro di due desideri l'uomo scopre chi è e scopre chi è il suo Dio. Se voi pensate che questo è, diciamo, il tessuto connettivo di tutto il Salmo 51, che è l'invocazione pietà di me, o Dio, non vedi cosa ho combinato? Sarebbe, no, è la preghiera di Davide, no? Dopo il peccato con Bezzabea. Se potete meditare su questo salmo, ha delle risonanze incredibilmente vaste, attraversa tutte le scritture. Io poi vi sottolineo solo una piccola cosa, ma quello che voglio dire subito è proprio questa dimensione di scoperta di sé. Nel nostro linguaggio potrei esprimermi così: la percezione della nuova realtà di noi perdonati, quindi per essere perdonati bisogna avere coscienza del proprio peccato. Quando a volte uno viene a confessarsi, io dico, come dicevano i padri antichi, il Signore ti conceda luce per ben conoscere il tuo peccato. Perché di tanto lo conosci, di tanto sei perdonato. Di tanto non lo conosci, di tanto il perdono scivola via. Il perdono tu lo ricevi in rapporto alla coscienza del peccato. Tanto che più è alta, più è intensa, più è profonda la coscienza del peccato, più godrai della comunione. Allora, la percezione di questa nuova realtà di cui noi siamo completamente indegni, perché noi stiamo ammettendo il nostro peccato, cioè che abbiamo rifiutato l'alleanza col Signore, no? Però nel perdono ricevuto, nell'intimo si gode di questo. E è meglio dirlo al femminile, al maschile non suona bene, ma al femminile suona bene. Allora, la percezione di questa nuova realtà di cui gode nell'intimo l'anima, grata e consegnata. Per questo è detto al femminile, funziona, al maschile non esiste questo grato e consegnato, ma al femminile sì, e anche l'anima degli uomini è femminile. Allora, grata e consegnata costituisce il nome nuovo che noi dobbiamo scoprire. Se pensate che il Salmo 51 fa parte di tutto il cammino penitenziale della Quaresima, voi vi rendete conto che lo scopo, l'obiettivo, diciamo, la meta, no? Che regge tutto il cammino penitenziale sta in questa rinnovata coscienza di essere peccatori, che non nascondono il proprio peccato, non hanno paura, non coprono il loro peccato, ma lo confessano per poter godere della comunione con il Signore, sempre pronto a donarcela. Quando dicevo, ci sono tanti particolari di questo salmo interessante, ne voglio citare solo uno, quando si dice, no, pietà di me, cioè il termine, noi forse negli orecchi aver pietà di uno suona un po', non dico negativo, però non è una cosa bella, no? Aver pietà di uno. Allora, tenete conto, no, che quello che avviene quando noi chiediamo perdono a Dio e veniamo perdonati, e l'espressione dice abbi pietà di me, l'effetto è che non soltanto io sono graziato, vale a dire avevo un peccato, Dio lo cancella, non ne tiene più conto, quindi dovevo subire un castigo, non lo subisco più. Questo qui è un po' l'immagine che noi abbiamo, diciamo, umanamente parlando, no? Ma la dimensione spirituale è questa: non solo sono graziato, ma divento grazioso, cioè degno di amore, bello da essere guardato, sarebbe desiderato, naturalmente, agli occhi del Signore. Cioè la pietà funziona in rapporto non solo a coprire i peccati, ma a farci tornare graziosi. Ora, la preghiera è esattamente il luogo in cui noi facciamo esperienza di questo ritornare a essere graziosi agli occhi di Dio. Naturalmente graziosi non perché abbiamo fatto qualcosa di buono, ma proprio perché abbiamo aperto il cuore a Lui che possa vedere tutte le schifezze che facciamo, o tutte, diciamo, tutta la parte, diciamo, negativa che abbiamo. E penso che ognuno di voi può aver fatto l'esperienza, no? O personale o ascoltando le persone, cioè avere il coraggio di manifestare tutta la propria parte brutta a un altro quando non è fatto per sfogo, ma è fatto per confidenza, la reazione che si avverte non è soltanto di liberazione, è di graziosità. La cosa che rende graziosi non è il contenuto, è la confidenza che si usa. E questa, lo so che per voi donne è compresa, ma per noi uomini non è così. Allora bisogna spiegarlo diverse volte, ma per voi donne lo so che è così. La confidenza riattiva la relazione di grazia, quindi la relazione che Dio offre, no? Quindi quell'alleanza che non ha bisogno di contenuti per essere goduta. È il fatto che ci viene offerta ed è il fatto che noi apriamo il nostro cuore a tutto ciò che è contro quell'alleanza, ma che non ce l'allontana. L'alleanza resta lontana fin tanto che noi nascondiamo il peccato. In sostanza sarebbe così, e spesso noi ci muoviamo in questo modo. Io devo farmi, lo dico al femminile, è meglio, devo farmi bella per essere accolta. Spiritualmente avviene esattamente il contrario: siccome sono accolta, torno bella. Questa è la radice di fondo di tutto quello che Padre Luigi stamattina ha detto sulla riconciliazione, sul perdono. Non esiste innocenza per il peccatore, esiste solo la, diciamo, la possibilità di rigodere, e notate che il rigodere è più profondo di prima del peccato, eh? Cioè noi non torniamo mai indietro. Non so, se io ho fatto peccato e poi chiedo perdono, non è che ritorno al momento prima del peccato, non si cancella niente da questo punto di vista, tutto è rinnovato. Nel Salmo si dice crea in me un cuore puro, ma quel crea in me è ho peccato, ho combinato, ho fatto una cosa cattiva, non ho tenuto conto di te, ho calpestato, però ammettendolo, e si ammette dentro la relazione viva con il proprio Signore, il perdono non copre, cancella, non tiene più conto, ma ricrea. Questo è, perdonate se dico questo particolare, ma è l'attività prettamente divina di Dio nel nostro cuore. Noi quando perdoniamo non siamo capaci di ricreare. Basta vedere, allora noi due ci siamo bisticciati, poi io ti chiedo scusa e tu mi perdoni, va bene, domani Riccardo tu, dopo un po' dici adesso basta ma non perché non siamo generosi, ma perché non riusciamo a vivere il rapporto in totale novità. Invece con Dio avviene esattamente così, tanto, e questa è l'immagine tipica di tutta la scrittura, Dio fa di una donna adultera una vergine, cosa che non è possibile nei rapporti umani, e non pensate solo al sesso, cioè proprio come relazione. Invece la capacità di Dio sta esattamente qui. Ora, quando noi andiamo a pregare, fondamentalmente noi ci riferiamo a Dio che, diciamo così, ci consoli o ci aiuti, ci venga incontro per i nostri guai. Il di più della relazione noi quasi normalmente lo dimentichiamo. E il di più è esattamente questa offerta di comunione nuova. Cioè, quel nuovo non vuol dire un'altra cosa rispetto a prima, siamo sempre noi, ma noi completamente rinnovati. Quindi non viene dimenticato nulla, non viene chiesto noi di dimenticare, ma tutto è rinnovato. E Padre Luigi diceva stamattina, no? A proposito della memoria, si tratta di una memoria trasfigurata. La memoria non è un ricordo di incasellamento delle cose. Quando voi pensate alla vostra vita, la memoria è un'attività creativa, non colloca mai semplicemente le cose, quando le riguarda, le riformula. Se viene riformulata su, per esempio, su un senso di colpo o di paura, tutto leggete in base a quello. Se invece la propria vita è ripresa in base a questa offerta di quel dono di Dio, tutto leggete in quella luce. La deduzione qual è? Non avere mai, mai paura di niente di quello che ci è toccato nella vita, o che abbiamo fatto noi, o che ci hanno fatto gli altri. Non è mai, anche se a volte bisogna piangere tanto per arrivare qua, ma non è mai così determinante per il nostro cuore. Cioè Dio è capace di arrivare a quella radice di noi dove nessuna violenza arriva. Ma bisogna fare esperienza di questo. La preghiera serve a questo. Allora, mi sono detto, come posso presentare, diciamo, questo processo di ricreazione di noi attraverso la preghiera? E ho pensato all'immagine del luogo dove noi siamo. Allora, nella scrittura ci sono tre passaggi dove si parla di questo dove. Allora, la prima domanda che Dio rivolge all'uomo, ad Adamo, è: dove sei? Quel dove è risuonato da Dio perché? Perché Adamo si era nascosto. Dio avrebbe potuto dire: vieni fuori. Invece si rivolge all'uomo, è l'uomo che deve manifestare. L'uomo è richiesto di partecipare alla relazione non perché la riempie di cose, ma perché non nasconde niente, perché possa usare confidenza. Invece Adamo, quando dice dove, gli risponde: colpa sua. La donna dice: colpa sua. Però davanti al serpente, il serpente tace. Perché? Allora l'uomo, per quanto pecchi, quindi per quanto rifiuti l'alleanza con Dio, ne porta sempre la nostalgia. Il fatto di dare la colpa a un altro è la via sbagliata, ma fa vedere che questa nostalgia abita il suo cuore. Quando arriva il serpente non ha nostalgia del rapporto con Dio. E proprio perché non ha nostalgia, tutta l'azione del diavolo è contro di noi, perché ciò che favorisce quella ricreazione di noi, quindi quella riscoperta di noi in verità, appartiene a quella nostalgia di Dio. Allora, la prima domanda, quella che fa Dio, dove sei, è un po'... Voi potete prendere, per esempio, noi più o meno abbiamo la percezione quando facciamo il male, anche se di molti mali che facciamo neanche ci accorgiamo, però in parte ci accorgiamo, no? Allora, ogni volta che noi ci accorgiamo del male, dovremmo sentirci ripetere, dove sei? Dove sei? Quel dove sei è, fai valere quella nostalgia che porti senza paura, perché io non ho bisogno che tu, diciamo così, non debba aver fatto il male per ripresentarmi. È tale il mio desiderio che appena tu dici, guarda, io ci sono. Quel famoso, no? Appena tu invochi, io ci sono. Appena tu riconosci il peccato, io sono il Salvatore. È immediato. E poi ho ripercorso le scritture, all'inizio dell'attività pubblica di Gesù, la prima domanda che gli uomini fanno a Gesù qual è? Dove? Noi allora traducevamo, no, dove abiti, no? Che non è la richiesta di indirizzo, potevano chiedere a un altro. Infatti adesso si dice dove dimori, no? Abbiamo tradotto dimori, perché abiti sembrava appunto, no, troppo legato alla specie di indirizzo di casa. Non so se voi avete notato che il dove dimori in greco è un verbo molto molto generale, che noi potremmo dire dove stai, dove rimani, dove vivi, dove sei. È un verbo generale. Quel verbo lì è quello che Gesù riprenderà dopo aver parlato della vita dei tracci. Rimanete nel mio amore, no? Dove rimani? Rimanete nel mio amore. La scrittura dice, venite e vedrete. Andarono, videro. Quel videro non è ancora... contemplarono. Videro vuol dire, si sono accorti che quello che Giovanni Battista diceva di quel profeta che loro non conoscevano era degno del fascino che suscitava. Per cui questi discepoli, che erano discepoli di Giovanni Battista, dopo aver visto, hanno accettato di stare con Gesù. Era Giovanni Battista che li aveva invitati, ma loro per esperienza vivono questo. Ma la scrittura direbbe, quel videro vuol già dire contemplarono? No, perché come Gesù poi man mano si manifesta nel suo essere Messia, gli altri dicono, ma come mai fa così? Come mai dice così? Pensate a tutte le volte che nel Vangelo è indicato a parole così dure, come si fa a fare insieme? Oppure fa e agisce in questo modo, ma perché? Cioè, tutto il percorso del Vangelo, se voi osservate soprattutto gli apostoli, no? Loro sono presi dal fascino di Gesù, ma hanno un'idea di Gesù che non corrisponde. E tutto il Vangelo è la decostruzione, diciamo così, della loro immagine, pur di stare con il Gesù vero, autentico, fino alla fine addirittura ad essere scandalizzati. Gesù aveva annunciato questo, sì, ma chi si ricorda? Quando si vive, quello che vivi è più forte di quello che hai sentito, no? Però c'è un particolare nel discorso dell'ultima cena che riprende questo dove in un modo molto misterioso. Allora, Gesù ha appena rivelato che subirà la passione. Pietro vuole anche lui seguire il maestro. E il maestro dice: non puoi. Come lo posso? Io sono pronto a dare la vita, no? E noi pensiamo che questa espressione dell'apostolo Pietro è collegata semplicemente al fatto che Gesù sa che lo rinnegherà, o di lì a poche ore, che Gesù, che Pietro lo rinnegherà. Ma il significato è più misterioso, perché vuol dire questo? Pietro poteva dare la vita per il suo maestro quando il suo maestro ancora non l'aveva data? Quello che fa il discepolo è ciò che fa il maestro. Ma se il maestro non ha ancora dato la sua vita, come fa il discepolo a darla? E Gesù è come se dicesse: non c'è bisogno, prima la devo dare io, poi la darai anche tu. E dice che lui andrà a preparare un posto e poi ritornerà. E c'è questa bellissima espressione, molto sintetica, ma estremamente potente, e dice: perché dove sono io, voglio che siate anche voi. Noi, come sempre, immaginiamo le cose a contenuto, lui ci ottiene il paradiso, c'è un posto anche per noi in paradiso. Ma non è questo, perché il ritornare di Gesù è quando si manifesta da risorto, e gli apostoli sono ancora qua. Allora vi posso fare la domanda: dove è Gesù? Quando Gesù rivela questo "dove sono io, voglio che siate anche voi", sta ancora illustrando la sua risposta alla domanda iniziale del Vangelo: dove dimori? E Gesù risponde: io dimoro nell'amore del Padre per voi. E se anche voi, stando in me, dimorate nell'amore del Padre per tutti, noi faremo conoscere la presenza di Dio nel mondo. Allora, il dove, che poi ripeto è il contesto, è il luogo specifico poi della preghiera, è: se noi, guardando a Gesù, rimaniamo uniti a Lui, uguale, con Lui siamo inviati al mondo per mostrare l'amore del Padre, come dicevo stamattina, no? Per mostrare l'amore del Padre a tutti. E l'orientamento di questo movimento è dato dal fatto che tutti devono formare una famiglia sola, vale a dire: non separatevi da nessun fratello, qualsiasi cosa vi faccia, o pro o contro. Quando avviene questo dove, noi incominciamo a riconoscere che il dono dello Spirito che Gesù ha fatto a noi è efficace, è effettivo. Perché, come dicevo anche ieri, no? Perché non è buono il riferimento "io esigo che Dio si faccia conoscere a me"? Perché l'unico luogo in cui io posso conoscere Dio è nell'amore suo per tutti, che vedo in Gesù e che io posso vivere stando unito a Lui. La preghiera è il luogo per il quale noi impariamo a stare con Gesù in questo essere inviato al mondo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre a tutti, e per, perdonate se riprendo, e per riunire i figli di Dio dispersi. Ora, questa è la fucina dove si prepara la sostanza delle relazioni. C'è una preghiera che è della domenica del tempo ordinario, la domenica sesta del ciclo A, che dice, è l'antica colletta di questa domenica: o Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degna di diventare tua stabile dimora. Quella tua stabile dimora, dove dimori? Lui dimora nell'amore del Padre, ma se noi dimoriamo in Lui, anche noi siamo nello stesso luogo. Questo luogo diventa la stabile dimora di Dio nel mondo. Noi forse, anche nelle relazioni, ma anche così in generale, no? Quando diciamo voglio essere buono, cioè voglio fare quindi atti buoni, no? Allora, il senso della nostra vita non si gioca nel fare il bene, non c'è bisogno di credere a Dio per fare il bene, ma nel farlo per entrare nel segreto di Dio. È un'intimità che fa vivere la vita dentro un'obbedienza e un'alleanza che sperimentiamo a nostro favore. Un'intimità capace di riempire il cuore e di rendere la vita degna di essere vissuta. La conseguenza straordinaria di questo è che non c'è bisogno di alcuna condizione previa della nostra vita per godere questo. Quello che fosse Luigi alla fine della sua conferenza diceva, no? Non dipende dagli eventi, non dipende da quello che riceviamo, dipende dalla profondità di questa percezione. Ora, la preghiera lavora in ragione di questa profondità. Se le relazioni che noi viviamo, quindi quello che ieri dicevano, lo spazio che c'è tra un cuore e l'altro, quindi spazio che deve restare sempre aperto, no? Non pesca in questa profondità, noi siamo sempre a rimorchio di ciò che avviene nella vita. Ma quando tu ti trovi a rimorchio, tutto dipende molto dalle condizioni esterne in cui vivi. Se tu dipendi dalle condizioni esterne, come fai a manifestare, a far vedere un elemento di speranza? La speranza viene dal fatto che tutte le condizioni esterne non sono sufficienti a spegnere questo. Qui è in gioco tutto il cammino spirituale. E c'è una bellissima espressione del libro del Siracide, al capitolo 15, il versetto non me lo ricordo più, comunque è del capitolo 15, che dice: se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. E poi aggiunge, e credo che voi donne dovreste capirlo, diciamo, intuitivamente, e aggiunge: se hai fiducia in Lui, anche tu vivrai. Se hai fiducia in Lui, anche tu vivrai. Ora, pensate a tutto, chiamiamo la pratica, no? Dell'ascoltare la parola, del leggere le scritture, del... cioè proprio, come dire, sapere che la nostra verità non la peschiamo con una introspezione, ma con un ascolto. Ora, quando la parola è la nostra dimora, cioè la scegliamo come luogo dove stare, allora la promessa di vita che quella parola racchiude ci apparterrà, diventerà il nostro segreto. Non ho capito. Questo. Allora, quando la parola è la nostra dimora, allora anche la promessa di vita che questa parola racchiude, che la parola è detta per darci vita, però non è immediata. Allora, anche la promessa di vita che racchiude ci apparterrà, diventerà il nostro segreto. Questo segreto è, come si dice quando una cosa non può essere rubata, come si dice? È imprendibile. A quel punto di profondità non arriva nessuno, né da fuori né da dentro, non arriva nessuno. Ora, la preghiera è ciò che favorisce il raggiungimento di questo punto, di questo luogo, dove l'uomo scopre il suo segreto. Ma è il segreto di quella intimità che Dio offre all'uomo per gustarne l'alleanza. Ora, quando è percepita, le cose sono percepite a questo livello, le relazioni non dipendono più da come si trovano gli altri, da quello che gli altri ci fanno, da quello che avviene nel mondo, da quello che il mondo ci fa. Pensate per esempio a una situazione di persecuzione. Non so se vi dicevo già, no, che io cerco di leggere tutto quello che trovo per conoscere come vivono i nostri fratelli e le nostre sorelle in tempo di persecuzione. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è che di tutto ciò che hanno, tutto può essere perso, perfino i figli o il marito o la sposa, tutto può essere perso. L'unica cosa che non si perde è la fede, e la fede si alimenta solo con la preghiera. Tutti vogliono pregare insieme. La cosa strana è che proprio quando la violenza dall'esterno, diciamo così, ti investe, tu non solo non perdi la fede, ma la fede diventa motivo di letizia, cosa che per noi è inimmaginabile. Però questo, diciamo così, questa esperienza rivela a noi che quello che dice il Vangelo è proprio vero, che quello che dice Gesù, che quello che Gesù ha promesso è proprio vero. Allora, per noi, almeno adesso, nessuno ti dice o la borsa o la vita, o credi o ti taglio la testa, per ora nessuno di noi subisce questo. L'unico modo per entrare in questo luogo segreto è il riconoscimento del proprio peccato, è la coscienza, attenzione, non dei propri peccati, ma dell'essere peccatori. È molto diverso. Spesso a chi viene a confessarsi io dico: non fare l'elenco della spesa, non serve a nulla. Ma dietro questo elenco, tu cosa ti rimproveri? A te cosa manca? Tu di che cosa chiedi scusa? Noi spesso confondiamo gli atti che facciamo con la sorgente interiore che li produce, ma è la sorgente interiore che deve essere toccata, non gli atti. Anche perché se togli un peccato, domani ne fai un altro. Non è che non faremo peccato. Se il giusto pecca 7 volte al giorno, non è che noi possiamo eliminare i peccati. Anzi, da questo punto di vista, la cosa straordinaria, e questo è, e io avrei commentato così l'espressione che diceva padre Luigi, sai, quando parlava dell'aggressività, no? di poter sfruttare questo, mi sono ricordato che c'è un bellissimo passaggio del Baal Shem Tov, che è il fondatore del movimento dei Hasid alla fine del Settecento, no? E con precisione dice che quando tu vedi un difetto nel tuo fratello, vuol dire che tu ne possiedi la radice. E Dio te lo fa vedere per due motivi. Uno, perché ti penta, non che corregga l'altro, ma che ti penta tu. E due, perché impari ad amare l'altro nella sua concretezza, senza separarti, senza esigere che l'altro cambi per poterlo amare, perché tra noi e Dio questo avviene. Pensate per esempio alla cosiddetta preghiera di Gesù, no? Che si dicono tante cose, ma la sostanza è esattamente questa. Più tu focalizzi l'attenzione interiore non sul tuo peccato, state attenti, comprendete bene questo, non sul tuo peccato, ma sul tuo essere peccatore, più tu entri in profondità in te stessa, dove soltanto Dio c'è, dove puoi gustare la sua presenza, dove puoi gustare la sua offerta di comunione. Dio non ha bisogno che noi facciamo qualcosa per farci arrivare il suo amore. Allora, più noi ci riconosciamo nella nostra realtà di peccatori, quindi in fondo sarebbe più siamo sinceri, più possiamo godere la comunione con Dio. Ora, nelle relazioni, sapete quante cose noi nascondiamo di noi stessi per poter vivere un po' in pace con gli altri? Invece, se noi accettassimo questa dimensione di essere peccatori, accetteremmo che anche gli altri lo sono. E accettando che anche gli altri lo sono come la cosa naturale, perché devono a me, non so, tipo, un'attenzione particolare? Perché io esigo che gli altri mi guardino in un certo modo particolare? Allora, man mano che io trovo questo luogo, è come se io accedo a un punto dove le energie sono infinite, dove nessuno può spegnere quelle, spegnere perché si intende il fuoco, ma nessuno può opprimere, no, quelle energie che ci sono, perché sono in diretta conseguenza dell'offerta di alleanza di Dio a noi. E l'alleanza di Dio non è offerta a me perché io la goda, è offerta a me perché splenda in questo mondo. Quando io faccio il bene, non è che io posso mettermi su uno sgabello. Appena mi metto su uno sgabello, la cosa buona fatta resta, ma io non godrò. Io non posso godere di questa comunione con Dio. Allora, se io faccio il bene, devo solo ringraziare che Dio acconsente a stare con noi. È una cosa anche questa strana. Allora, ma questo è un po' a parte. Oggi si parla molto, no, di realizzazione di se stessi, no? Oppure nel linguaggio psicologico, no? Quando si dice, no, più tu entri in te stesso, più tu scopri te stesso. La cosa strana è questa. Più tu fai questo lavorio psicologico e più arrivi al tuo io. Nel linguaggio spirituale, quello da perdere è il proprio io. Allora, più noi raggiungiamo il nostro io e più siamo lontani da realizzare i desideri che portiamo. È una cosa strana, ma è una cosa realissima. Allora, quando per esempio trovate nei testi, no? Rinnega te stesso, il famoso De contento mundi, no? Sul disprezzo del mondo. La sensibilità che reggeva era di una così grande fiducia che tu potevi disprezzare le cose per poter godere i frutti di questa fiducia. E se noi oggi, se diciamo di scoprire noi stessi, è perché abbiamo paura, è perché siamo così infragiliti che non sappiamo nemmeno chi siamo, non abbiamo questa fiducia di fondo. La fiducia di fondo però non si costruisce sul nostro io, si costruisce su questo luogo. E questo luogo, secondo me, non si può ottenere se non tramite la preghiera in quella dimensione di coscienza di essere peccatori. Per me resta fondamentale questo per vivere in modo sereno. tutti i guai della vita, la vita è piena di guai, però vivere in modo sereno e non scambiare, questo è una cosa importante, non scambiare l'aiuto di Dio per risolvere i problemi, ma vivere i problemi aprendo il cuore a Dio. È una cosa completamente diversa. Quando Gesù dice nel capitolo,
basta,
finisco così allora. Quando nel capitolo 15 di Giovanni, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Il significato di fondo è tutto quello che Gesù dice pesca nelle profondità del vivere trinitario. Quando Gesù dice no, quello che io ho udito dal Padre lo comunico, quando invierà lo Spirito dice la stessa cosa, quello che lo Spirito ha udito ci comunica. Ma che cosa ha udito? Ha udito ed è l'unica cosa che noi sappiamo di Dio, l'unica. Tutto quello che diciamo è tutto punto di domanda. Ma su questa cosa noi lo sappiamo, perché è il dato rivelato, Dio parla di noi nell'amore. Quando dicevo ieri, l'agnello immolato precede la fondazione del mondo, vuol dire che tutto ciò che esce dalle mani di Dio esce da dentro questo amore. Gesù ha udito questo amore del Padre, lo Spirito ha udito questo amore del Padre e del Figlio, e quando ci comunica la sua parola è per farci entrare in questo amore. All'inizio noi immaginiamo che l'amore sia una cosa beatificante, tutti sognano che l'amore, oh, cioè, allora non si può essere felici senza amore, ma non dite che l'amore è felicità, perché chi ama pena più degli altri, ma è una pena strana, particolare, non la lasceresti mai, perché se perdi l'amore perdi il senso della vita. Ma l'amore non è beatificante, questo verrà nel paradiso, non qua. Però arriva a una tale profondità che lì si riconosce la vita. E l'amore è tanto grande quanto permette la vita. L'amore non è l'ultimo referente. L'ultimo referente è la vita. E la vita, quando si dice no, è la vita di Dio, è la luce degli uomini. Questa vita di Dio che nell'umanità di Gesù noi scopriamo e che ci viene donata è esattamente ciò che ci fa vivere in questo orizzonte luminoso senza dipendere mai da niente e da nessuno. Sembra strano dirlo così, ma poi nella realtà avviene con più semplicità di quello che sembra, perché vivendo l'amore si pesca esattamente a questa profondità, e per noi non si può pescare in maniera diversa che con la coscienza del proprio essere peccatore. È per questo che alla fine tutte le immagini che noi usiamo per la perfezione, salita sul monte, ascendere, in realtà si tratta di un discendere, si tratta di un stare sottomesso. Come dice, gli citavano la sapienza del Vangelo, tutto espresso in termini di sottomissione, cioè di mitezza, ma è quella mitezza che non perde mai di vista lo scopo. Un po' quello che diceva mia mamma, che adesso è buon'anima, no? Quando diceva, commentando, no? Nella famiglia, no? L'amore è tutto, ma non lo diceva l'amore è tutto nel senso che tutto deve essere amore. Diceva, anche quando ci sono i guai, l'amore è più importante. E quindi i guai si sopportano, Oggi invece, se c'è un guaio, vuol dire che non c'è amore. Un corpo non è così. È che l'amore, se è vissuto come il valore, ingloba tutto. E nella sua semplicità, no, dice, ah, l'amore è tutto. E poi mi sono accorto che Papa Francesco, quando parla dell'amore così, non è che l'amore fa evitare i guai. Figurati se noi non ci arrabbiamo tra di noi. Figurati se non ci pestiamo i piedi. Figurati se non ci lanciamo qualche freccia. Però, se l'amore è davvero, e tocca davvero questa radice, perché non chinare la testa e chiedere scusa? Perché esibire di noi qualcosa? Perché nasconderci? Perché attaccare? Perché voler dominare? Ecco, questa è un po' la sostanza di questo raccordo tra la preghiera come scoperta del luogo e le relazioni come possibilità di far tornare la vita desiderabile. E poi, almeno per quello che riguarda me, domani vorrei presentare i tre criteri in cui noi possiamo discernere nel nostro agire quotidiano i passaggi, diciamo, non c'è niente di assoluto, però i passaggi significativi, tenuto conto dei quali non si perde questa prospettiva, non che si possiede questa prospettiva, non la si perde, e quindi ogni giorno si può rispondere in questo modo, e ogni giorno noi cresciamo in questa capacità di rispondere all'alleanza di Dio con noi. Grazie.